feste.
Davvero un onore avere con noi uno dei più grandi tenori di oggi, Lawrence Brownlee. Maestro Brownlee, ben trovato.
Sì, sono qua. Grazie.
Eccolo. Allora, in realtà il tema è molto serio, è il tema del razzismo e della discriminazione anche nel teatro dell'opera. Io leggo da una sua famosa intervista, maestro Brownlee: io parlo quattro lingue, ho degli studi avanzati, ho incontrato re, regine, presidenti, ho visto 47 paesi nella mia vita, e però ogni volta è come se io dovessi scusarmi, dovessi far sentire tranquillo chi c'è davanti, spiegargli che non ho intenzione di fargli del male. Ma è davvero ancora così?
Sì, perché noi, guarda, io sono americano, noi abbiamo una lunga storia del razzismo, quindi devo dire ogni giorno in qualche modo che sono una persona che vuole fare bene, che vuole essere un cittadino rispettabile, rispettoso, voglio dire, anche una buona persona, però magari mi guardo qualcuno pensando che io voglio fare del male, però loro non sanno tutto quello che ho fatto. Sono andato in giro molto, ho studiato tanto, mi sono laureato, ho un master's degree, ho cantato in tutti i palcoscenici per tutto il mondo, la Scala, Metropolitan, Covent Garden. Però se una persona mi vede per strada, magari pensano che non ho fatto nulla di questo. Quindi sì, è una lotta ogni giorno che devo far sentire o capire che sono una persona che vuole fare bene. Sì, ancora esiste.
Noi immaginiamo che il teatro sia un mondo a parte, dove le cose forse sono più moderne o più aperte di quanto non crediamo, ma io ho letto, questo è ufficiale, sembra quasi uno scherzo, di una telefonata che lei ha ricevuto una volta dal teatro di Vienna. Però ci racconti se veramente questo episodio che io ho letto è reale, perché davvero rasenta la parodia.
Sì, è reale. Ho avuto un contratto per cantare Rodrigo di Otello a Vienna.
Otello di Rossini, ovviamente.
Ho avuto un contratto per anni, sì, Theater under Wien. Loro mi hanno chiamato dicendo: Lawrence non funziona perché Rodrigo dovrebbe essere bianco. Otello è nero, Rodrigo è bianco, quindi non funziona. Otello per mia voce non va, e quindi io sono stato offerto tante volte Otello, però non è giusto per me. Rodrigo era scritto per una voce come la mia, quindi dovrei per forza voglio cantare questo ruolo perché ci sta. Però mi hanno detto che non funziona e ho detto ok, cosa posso dire? Il potere in questi giorni va al regista, il regista, e loro possono scegliere, possono dire che se funziona o non funziona, quindi in questo caso hanno detto che non funziona, quindi io finora non ho cantato mai Rodrigo, è un grande peccato per me, però finora non ho avuto possibilità di cantare Rodrigo.
Ma questo è veramente incredibile. Allora, nel libretto di Puccini, Madame Butterfly è una fanciulla giapponese di 15 anni, quindi un soprano che la canta, noi dobbiamo buttar via le registrazioni di Tebaldi e Mirella Freni perché noi vogliamo in scena un soprano di 15 anni, possibilmente giapponese?
Sì, questo va. Questo è accettabile, però un signore di colore non può cantare Rodrigo, non capisco questo. Però, come hai detto tu, non abbiamo mai trovato una signora, poche volte, però una signora di 16 anni, asiatica, che canta Madama Butterfly. Però non lo so, quindi dobbiamo dire che c'è ancora un po' di razzismo, no?
Temo che la questione sia assolutamente innegabile. Sembra di tornare agli anni 50, quando i primissimi cantanti afroamericani hanno avuto il permesso, e fu uno shock per il mondo dell'epoca, di salire sui palcoscenici, la prima Ulrika del Trovatore al Metropolitan. E però i primi ruoli di questi dei cantanti afroamericani erano di solito limitati a Aida e Carmen. Cosa Carmen, peraltro, noi lo troviamo abbastanza incredibile, perché Carmen, dal nostro punto di vista, è una zigana, una rom spagnola, quindi non si capisce bene perché dovrebbe essere percepita come afroamericana. Però la mentalità WASP è talmente forte da far pensare che tutto ciò che non è WASP è etnico. È ancora così, sta tornando a essere così.
Sì, sta tornando. Guarda, erano di più cantanti di colore. C'era la Price, c'era la Bombri, c'era la Norman, la Basel, anche Arroyo, anche Barbara Hendricks, certo. Erano tantissimi, però ora abbiamo Pretiende, abbiamo Gold Schultz, abbiamo Angel Blue, se diciamo Lawrence Brownlee, stop. C'è anche magari, ci sono altri che stanno provando ora, però c'è una grande mancanza, devono essere di più. Secondo me non è un segno come la rappresentazione delle persone che ci sono tantissimi bravissimi cantanti di colore per tutto il mondo, però non vediamo tanti. Perché?
Io appunto, certo, mi chiedo se questa dittatura dell'immagine di oggi, del Ghi-Theater, se vogliamo, di un teatro che deve essere realista, se vogliamo anche senza fantasia, è tale da dare questa importanza alla forma, tanto che il razzismo che avevamo, come diremo noi, scacciato dalla porta, rientra così dalla finestra. Chissà, forse è una domanda. Ciò detto, lei nota anche il fatto che forse è anche una questione di potere, perché nei luoghi di potere, nelle sovrintendenze di teatro, di fatto non ci sono ancora una volta persone afroamericane.
Non ci sono casting manager, non ci sono sovrintendenti, ci sono pochi direttori, quindi se le persone che scelgono sempre i ruoli, le persone che vanno in teatro, sarà sempre così. Dobbiamo trovare anche inclusività in questi posti, in questi luoghi, se no sarà sempre così, perché si sceglie quello che è simile, no?
Certo.
Per me è normalità di avere una persona di colore, siccome sono di colore. Io ho la fortuna di aver cantato a tutti i teatri importanti del mondo, quindi c'era la speranza, possibilità per me. Però io sono un'eccezione, e non è vero, non è giusto, perché ti posso giurare che ci sono tantissimi bravissimi cantanti di colore. Non dovrebbe essere un'eccezione, deve essere la normalità.
È passato il tempo in cui lei si sentiva dire non è pronto per questo ruolo, e questo era il codice per dire lei è nero, o ancora percepisce che questo può succedere, a parte il caso assurdo di Rodrigo?
Ma non ero pronto. A quel punto lì avrei già contatto al Met, al Covent Garden, alla Scala, a Vienna, a Berlino, a Monaco, a Zurigo. Quindi ero pronto, solo che non ha funzionato, perché ero di colore. È un codice per dire non funziona, lui è nero. Però mi ha detto così, chiaramente non funziona, perché Rodrigo dovrebbe essere bianco. La storia non funziona, però secondo me ci sono tantissimi bravissimi registi che possono creare un'idea che non c'entra il colore della pelle. Secondo me può, e ci sono. Ho degli amici che sono bravissimi, però il teatro deve essere abbastanza pronta per fare questa regia. È un'idea. Perché io dico sempre, se fossi nato durante il periodo di Rossini, posso immaginare che la mia voce farebbe piacere a lui. Quindi la storia era quella di epoca, come durante quel tempo. Però oggi, secondo me, io potrei cantare Rodrigo, dobbiamo trovare un modo per mettere, di cancellare tutti i regoli, che no, deve essere così, così, perché appunto, come abbiamo detto prima, queste signore che cantano Madame Butterfly, ogni anno in teatri trovi dappertutto queste signore che cantano Madame Butterfly, e non è mai una persona che sembra di avere 16 anni, asiatica, magra, piccola, mai, però funziona, quindi dobbiamo dire che c'è un problema.
Certo, poi il teatro è il luogo della fantasia e sembra che invece noi del pubblico dobbiamo esserne totalmente privi, come sono privi di fantasia, dobbiamo dirlo allora questi registi. Cosa fanno i teatri? Ci si rende conto di questa che è un'emergenza? Cosa fanno i teatri? Per esempio il MET si è speso direttamente contro la pratica del blackfacing, cioè l'usare un trucco per simulare una pelle scura, come nel caso di Otello, cosa che in Europa è una, diciamo, una tradizione normale, perché è legata al fatto che i cantanti una volta erano bianchi e soltanto bianchi, sì. E questa cosa doveva essere un dato presente nella storia, come diceva lei, cioè richiesto dalla vicenda. Il MET si è pronunciato come contrario a questa pratica, tranne l'eccezione di una nota diva che ha insistito per avere il trucco sulla sua pelle bianca, il trucco nero di Aida, perché non si sentiva abbastanza credibile. Ma il blackfacing in America è percepito come qualcosa di offensivo per motivi storici, ed è giusto che questa sia una crociata, o è soltanto forse un politically correct che serve per cancellare in realtà il vero problema?
Io non lo so, guarda, questo io posso dire, se loro fanno con un po' di intelligenza può andare bene, però non, nessun cantante dovrebbe essere spinto di fare, se loro non vogliono fare, non devono fare, anche perché siccome sono un uomo di colore, cioè io sarei bloccato, se posso dire, se dico che devo essere, certo, bianco, non posso cantare da nessuna parte. Se il ruolo dice che il tenore deve essere bianco, non è scritto da nessuna parte, però è un pensiero che è già pensato, è già nel testo, nella testa, che è questo, un principe è bianco, non è mai di colore. Guarda, capisci, però stiamo parlando dei tempi quando era così, guarda, allora se diciamo una persona non vuole fare, ad esempio, tutto il mondo sa che è stato con Aida al Metropolitan, e questa è la mia carissima amica, anche collega, lei ha detto non voglio fare, anche un'altra che ha fatto qui in Europa, lei è stata cacciata fuori, perché lei ha detto non faccio, e dopo mi ha scritto privatamente dicendo voglio parlare con lei, con te Lawrence, perché io non voglio fare questo, perché io sono amica di tante persone di colore e non mi sento giusto di fare questo, quindi è una scelta che si fa, se vuoi fare con intelligenza, anche con un'idea rispettosa, puoi fare, però nessuna persona dovrebbe sentire costretta di fare questo, bisogna avere un po' di flessibilità, secondo me.
Certo, del resto purtroppo viviamo in un mondo in cui una cantante grandissima come Deborah Voigt fu licenziata, sì, da Covent Garden perché non entrava nel costume che avevano pensato per lei, è la follia.
Sì, sì, mi ricordo questo, e lei a quell'epoca era un grandissimo cantante, però lei è stato cacciato fuori perché ha detto non si sta nella gonna nera, e quindi the little black dress. Non ci stava, sì. Quindi ma questo è un insulto. C'erano tanti cantanti obesi che erano in palcoscenico, però questa signora è stato, non so, protestata in qualche modo, questo non mi sembra giusto. La voce è la cosa che c'entra, la voce è la prima cosa nel mondo della musica lirica, la voce.
Sarà mai la gioia allor che lei d'accanto versando un dolce pianto d'amor le parlerò, allor che lei d'accanto versando un dolce pianto d'amor le parlerò. Sei nel pensar rosa la ogni più acerbato la nel mio
Quest'estate, durante l'emergenza Covid-19, il coronavirus, Lawrence Brawley ha trovato il modo di rendersi utile con i suoi colleghi. Ci parli di The Sit Down with LB.
Sì, devo dire che mi sono divertito un sacco parlando con degli amici, perché sai, mi chiedono sempre i giovani cantanti: Lawrence, mi puoi dare un consiglio, perché voglio essere come te, voglio cantare per tutto il mondo, voglio entrare in questo mondo della musica lirica, mi puoi dare qualche consiglio, mi chiedono. E io ho detto, magari posso parlare con degli amici di colore che hanno avuto successo. Ad esempio, ho parlato con Simon Estes, ho parlato con Martina Arroyo, Denise Grace, ho parlato con Pretty Yende, ho parlato con Vincent Cole, ho parlato con grandi, grandi cantanti. E per me era molto divertente di essere in qualche modo un giornalista invece di un contante. Mi sono divertito, però abbiamo parlato del razzismo, delle carriere, della musica lirica, recital, dei hobby, tutto. Per me è stato molto utile di passare questo tempo, perché come artista, uno che è sempre in palcoscenico, c'era una grande mancanza. Però così era qualcosa di interessante per me, e anche ho imparato tanto, e mi ispirava per dire: quando posso tornare in palcoscenico, io apprezzerò, se si dice così, quello che faccio.
Guardi, mi permetto di dire, dal punto di vista di una radio, che un talk show con lei anche in italiano sarebbe sicuramente qualcosa di un grande successo.
Vediamo.
Avrei voluto ricordare, e abbiamo ancora il tempo di farlo, un'altra esperienza importante, non solo dal punto di vista musicale, The Cycles of My Being.
Sì, questo parla delle esperienze di un uomo di colore in America. Sai che mi è arrivato questa idea quando ho trovato tutti i giorni, quando aprivo il computer, guardavo sul cellulare, che era un'altra occasione dove un uomo di colore è stato picchiato dalla polizia, è stato in galera, è stato trattato male. Quindi ogni giorno è stato un segno per di ricordarci che noi non eravamo cittadini uguali, se si può dire così. E quindi ho detto, questo mi dà molto fastidio, io voglio creare insieme con altri uomini di colore un ciclo di parlare della nostra storia, perché vogliamo tutti quanti essere cittadini buoni, padri, mai sposi, amici, tutto questo. Noi siamo un po' in crisi e grazie a Dio, se posso dire, che noi stiamo cambiando il nostro presidente, perché dovrebbe arrivare una persona che capisce questo e che vuole andare avanti in America per avere un po' di equità, uguaglianza, tutto questo. Quindi Fight for My Being è stato per me molto importante e mi ha dato l'opportunità di parlare come un uomo di colore davanti alle persone che non sono di colore, però con una speranza, un'idea che loro possono capire almeno per 20 minuti la nostra storia, se mi spiego bene.
Certo. La musica è di Tashom Sorey. Come ha conosciuto questo compositore?
Oh, ho conosciuto la sua musica perché un'amica mia ha cantato un ciclo di lui su Josephine Baker e ho trovato molto interessante. Lui ha vinto premi, ha vinto questo MacArthur Genius Award che viene con soldi, però è un premio molto importante. Quindi lui sta salendo anche, sta prendendo dei onori, anche è riconosciuto in America molto, perché è molto bravo. Quindi con lui, insieme con un altro, un scrittore, lui spinge del soggetto di razzismo, lui è molto forte. Noi tre insieme abbiamo pensato delle nostre esperienze, per noi tutti quanti è stato molto molto importante. E devo dire che sono felice che dappertutto noi abbiamo portato questo ciclo, sia a Carnegie Hall e Philadelphia, che è un misto. La società lì, la gente è un grande misto, però anche Utah, dove ci sono mormoni e soprattutto 99% bianchi, però è stato accettato, anche apprezzato, sia in Utah e New York City. E per questo sono molto felice, perché è molto importante di sentire, perché c'è una grande differenza tra noi e gli altri.
Aspettiamo questo ciclo in Europa al più presto, ma invece in Europa, e concludiamo e ci salutiamo con il maestro Lawrence Brownlee, in Europa è uscito Amici e Rivali per Erato, il suo ultimo disco, e qui insomma in un certo senso si toglie finalmente la soddisfazione di essere Rodrigo contro Otello.
Sì, finalmente noi abbiamo messo il disco, perché ho detto una volta nella mia vita posso cantare Rodrigo. No, devo dire, è stato, guarda, l'idea per questo disco è stata qualche anno fa, che io ho fatto un concerto con Michael Spires ad Amsterdam. Guarda, non è che vai spesso per sentire questi duetti che ha scritto Rossini, si sente poco. Se vai a Rossini Opera Festival, magari là, però in giro non si fa
sì, Hermione. Anche perché è difficile trovare due tenori così bravi nella stessa sera.
È più difficile trovare vari tenori, che Michael Spires secondo me è un vero vero baritenore. Sappiamo che c'era prima, c'era Bruce Ford,
certo. Meredith, una grandissima scuola americana peraltro, di grandi bel cantisti.
Esatto, e c'era Blake, c'era Meredith, c'era Kunde, c'era Ford, c'è anche Sam Stanford Olsen, Paul Austin Kelly, Frank Lopardo, ma ce ne sono tantissimi. Quindi volevamo continuare con questa grande storia di tenori rossiniani. C'è anche John Osborne oggi, René Barbera, ce ne sono tanti. Quindi abbiamo detto, perché non facciamo questo disco? Ad Amsterdam è stato un grande successo, e quando noi abbiamo fatto il encore, alla fine è stato un signore nel platea che ha registrato, ha messo su internet, il giorno dopo erano tipo 100.000 views, like. Abbiamo detto, magari è un'idea qua, che dobbiamo fare questo disco. Abbiamo deciso di fare questo disco insieme. Per me è stato un grande, grande piacere, con il mio carissimo amico Corrado Rovares, che lui mi ha dato il mio primo lavoro alla Scala 2002 lui mi ha dato l'opportunità di venire in Italia per cantare Alma Diva in Barbieri di Siviglia. Wow, con Leonucci, per me è stato wow, una spinta per avere una carriera. Da lì io sono, sai, potevo andare in giro per tutto il mondo, però ha cominciato alla Scala. Questo disco, devo dire che noi abbiamo fatto Siege di Corrente, abbiamo fatto Barbieri di Siviglia, per noi è stato molto divertente, perché lui canta il parto di Figaro. Noi ci siamo divertiti un sacco, abbiamo registrato questo disco in Italia, quindi, come si dice, io sento un po' di autenticità. Devo dire che sono molto contento, perché è stato già apprezzato molto questo disco, già tantissimi rivisti, anche buone cose con questo disco, e noi siamo molto contenti, perché è stato per noi un vero sogno di fare questo.
Allora, lo ricordiamo, Amici e Rivali, disco per Erato, Michael Spire e Lawrence Brownlee, che abbiamo al telefono. Grazie mille di essere rimasto con noi. Non posso augurarle di meglio per la sua carriera, perché è già strepitosa, ma ci aspettiamo prima o poi un bel Rodrigo in teatro.
Spero proprio di sì, grazie veramente di questo invito, di parlare con lei.
Grazie, grazie a lei, a presto.
A presto, grazie.
Come tenere a sposa la fiamma, la mia amatio nel sen. Gioco d'amor, d'amor, quest'alma, pace tu d'or, d'amor, non sa, e ciò che la fiamma di sempre maggior ci va. Come potrò reprimere, come tenere nascosto.